Lode e ringraziamento sia dato al Signore. Questa è la nostra preghiera sincera in quest'ora. Insegnami a credere, oh Signore, insegnami a credere. Credere come dicono le Scritture, credere che Dio mantiene ciò che ha promesso. Abbiamo ascoltato la parola d'introduzione, come è mia abitudine, penso sempre molto rapidamente a ciò che viene letto. Ho pensato a due cose dal Salmo 130. Una era il versetto 3. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ho pensato a due passi biblici. Uno è Giovanni 8. Giovanni 8, versetto 24. Per mostrarci quale peccato il Signore imputa o trattiene per noi. Giovanni 8, 24. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. C'è un peccato che ci fa morire in tutti i peccati, il peccato di incredulità, il peccato di incredulità ci fa morire in tutti i peccati e le trasgressioni, ma la fede all'opera di redenzione compiuta attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore, ci strappa dalla morte che è venuta attraverso il peccato ed è il salario del peccato e ci porta alla vita eterna. Non quelli che hanno peccato muoiono, ma coloro che non credono che Lui, il Signore, è venuto come Salvatore e ha espiato il peccato. Quindi, se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Crediamo che Lui è. Crediamo che Egli è l'Io sono e che è venuto per noi. Ha preso il nostro posto. Ha portato il nostro peccato affinché non morissimo nei nostri peccati. Non possiamo più morire perché Lui ha tolto i nostri peccati e ci ha dato per grazia vita eterna. Questo ci ricollega a Romani capitolo 4, dove Paolo dice chiaramente la parola del Salmo che Davide scrisse sotto l'ispirazione dello Spirito. In Romani 4, versetti 7 e 8. Beati quelli le cui iniquità sono perdonati, i cui peccati sono coperti. Noi crediamo che siano perdonati, crediamo che siano coperti, crediamo che la lettera accusatrice è stata strappata. La questione del peccato è risolta, la questione della fede e dell'incredulità. Questa è la domanda che dobbiamo farci oggi. Se crediamo non possiamo rimanere nella morte, ma siamo passati alla vita. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Ci sono anche coloro i cui peccati non sono stati imputati, non a te e non a me, perché sono stati imputati a Lui. È stato fatto peccato per noi. Non c'è nessuno che debba pagare un conto due volte. È stato risolto una volta per tutte. L'altro è l'ultimo versetto in riferimento a Israele. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Quando pensiamo al popolo di Israele, abbiamo un dolore al cuore. Un popolo che ha sofferto tanto solo perché Dio lo ha scelto. Israele avrebbe potuto vivere bene sulla terra se Dio non l'avesse scelto e non ne avesse fatto una sua proprietà particolare, è stato trattato con ostilità perché l'elezione di Dio era su questo popolo. Nessun popolo ha sofferto così come il popolo di Israele, e lo stesso vale per la Chiesa. Fin dall'inizio, che si trattasse di profeti, apostoli del Signore, chiunque sia stato, il seme divino ha dovuto scorrere e il suo sangue su questa terra, ma il seme nobile è stato portato, e quando verrà il tempo vedremo a cosa è servito. Non ho potuto fare a meno di pensare che domani il presidente Herzog sarà in Germania per la prima volta. Un capo di Stato israeliano visiterà il nostro paese. Auguriamo sinceramente a quest'uomo la benedizione di Dio e la pace di Dio nel nostro paese. Che il Signore guidi e diriga i cuori e le bocche di tutti coloro che parleranno, affinché siano ragionevoli e dicano ciò che è giusto. Come sapete, dovremmo pregare per le autorità. Non è sempre facile per noi. La maggior parte delle persone brontola, ma la Bibbia non dice questo. È scritto infatti che dobbiamo pregare per le autorità, e noi vogliamo farlo anche se a volte ci sembra difficile. Dio può dirigere i cuori come torrente d'acqua, ed è per questo che vogliamo affidare tutto al Signore. Ho in mente un altro pensiero. Come sapete, tante cose sono state detta sul nostro conto, soprattutto quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale e tutto ciò che ad essa è collegato, e noi crediamo sulla base della Sacra Scrittura che non si tratti di un popolo tedesco, ma che si tratta della Chiesa Cattolica Romana. Un giorno darò la mia testa per questo, lo dimostrerò con la Bibbia, lo devo. È un mio dovere per il nostro popolo e per il popolo di Dio, ma questo è un altro discorso, no? Noi abbiamo in mente solo una cosa, che Dio, la volontà di Dio sia fatta in mezzo al suo popolo. Lo dico liberamente e apertamente. Se non avessi conosciuto i tre uomini, se non ci sarebbero stati gli uomini cattolici Hitler, Himmler e Goebbels, che erano gesuita, se questi tre non fossero stati leader, non ci sarebbe stata la persecuzione degli ebrei in Germania. Potete leggere la storia, posso mostrarvi da dove provengono le maledizioni e le persecuzioni degli ebrei, dai papi, da tutta la storia della Chiesa fino all'Inquisizione spagnola, ma tutto si verrà messo su carta. Non ho nulla da perdere, lo scriverò, ma voglio che il popolo di Dio e soprattutto Israele siano informati. Passiamo a qualcosa di completamente diverso. Forse ho troppo detto, ma ci sono molte cose che accadono nel mio cuore. Ci rendiamo conto che il tempo sta per finire. Una cara sorella mi ha presentato un articolo dell'uomo di Roma che sta facendo la storia del mondo, e dice nell'enciclopedia che riguarda la Madre di Dio. Papa Giovanni Paolo II vede nella Madre di Dio una pioniera dell'ecumenismo. E da quando Dio ha una madre? Dio era dall'eternità, Dio è spirito, chi vuole essere sua madre? Dio è Dio dall'eternità all'eternità, ma qui si dice invita le comunità di fede cristiane a considerare Maria come nostra madre comune. Non è così, abbiamo la parola di Dio. Paolo ha esposto ai Galati, la Gerusalemme di lassù è nostra madre e rimane tale, siamo nati da Dio. Certo, per Dio ha preso un corpo per diventare uomo, che ha santificato e sacrificato questo corpo per mettervi la parola e per mettervi il seme e per vivere e per venire sulla parola e sul seme con lo Spirito Santo, affinché Cristo potesse nascere santo, affinché il suo sangue, sappiamo tutti che è totalmente e completamente santo, ma guai a chi porta onore a un vaso invece di colui che lo ha usato. tutti sono solo vasi. Sono grato a Dio che abbiamo anche le correzioni che si sono dovute fare a Maria nella Bibbia. Molti non lo sanno. Quando lei venne da lui alle nozze di Cana di Galilea e si innervosì, disse manca e così via, lui disse che c'è fra me e te, o donna. Oh, bello, ben fatto, Santa Madre Maria. Sì, non così, non così. Noi non siamo fatti, siamo fatti per questo, siamo fatti per la verità. Forse diamo un po', siamo un po' duri, ma a volte deve essere così perché la gente si svegli. Le persone che parlavano in modo così elegante non si sono mai distinte, non hanno mai scatenato nulla. Se volete provocare un tumulto nel regno di Dio, dovete parlare in modo un po' brusco, in modo che la gente inciampi, e i veri si alzeranno e gli altri periranno. Ci sono solo alcuni che devono essere innalzati. Ho una parola su questo punto che... prima di iniziare a tradurre, non so cosa stia per succedere, sia la parte centrale o all'inizio della predica, non so dove incominciare. Come ho detto, si tratta di prediche molto vecchie che io stesso non conosco e che ho ascoltato una o due volte e non so cosa succederà, ma vorrei leggere altri due o tre passi. Prima Cronica 19, versetto 13, è scritto: abbi coraggio e dimostra, stiamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio, e faccia il Signore quello che gli piacerà. Che parola meravigliosa! Abbi coraggio e dimostriamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio, e faccia il Signore quello che gli piacerà. Semplicemente meraviglioso. Non caro Dio fai così adesso e caro Dio fai, caro Dio qui e caro Dio là. Vogliamo combattere, vogliamo prendere la nostra posizione, siamo pronti ad affrontare il nemico, ma lasciamo che Dio faccia come vuole. E Dio ha una sola intenzione con il suo popolo, quella dell'amore e della pace. Dio non ha mai avuto intenzione di fare del male al suo popolo e non l'avrà mai. Abbi coraggio e dimostriamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio, e faccia il Signore quello che gli piacerà. Farà anche questo, anche nei nostri giorni farà ciò che gli piacerà. Noi metteremo tutto davanti a Lui ed Egli farà tutto bene. C'è l'altro passo da Giudici 6, molto noto a noi tutti, quando il Signore apparve a Gedeone e gli parlò come angelo del Signore in forma visibile. Era l'angelo del Signore, ne abbiamo parlato. In Giudici capitolo 6 è scritto, Giudici capitolo 6, versetto 12: l'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: il Signore non ci ha fatti forse uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando?
Israel aus der Gewalt der Midianiter.
Vi rendete conto che tutti gli uomini di Dio hanno lasciato che lo stesso grido dell'anima salisse a Dio, come lo lasciamo salire oggi. Non è cambiato nulla, assolutamente nulla, è sempre stata la stessa cosa. Dio ha fatto grandi cose, poi è arrivato il tempo che era diverso e si è passata alla tipiedezza e alla pigrizia, ma c'è stato sempre chi ha avuto nel cuore ciò che Dio aveva fatto e ha avuto il desiderio di vederlo di nuovo e voleva che Dio facesse qualcosa di nuovo, e Gedeone era uno di loro. Quando gli fu detto: il Signore è con te, uomo forte e valoroso, e così via, questo non aveva nulla da dirgli, gli è entrato in un'orecchia e gli è uscito dall'altro. C'era un grido in lui che Dio volesse fare qualcosa, e disse: se il Signore sarebbe con noi, dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate? Potremmo dire la stessa cosa. Se qualcuno venisse da me e mi dicesse: fratello mio, il Signore è con te. Sì, cosa pensate che direi? Al 100% la stessa cosa che disse Gedeone. Sì, cosa risponderesti tu? Oh, grazie, l'ho sempre saputo, è molto bello, l'ho sempre saputo. No, niente affatto. Chi pensa così, Dio non ha ancora parlato a lui, non sa nemmeno cosa Dio ha fatto. No, abbiamo ricevuto una sobrietà che Dio ci ha dato per grazia. Non ci inganniamo sullo stato in cui ci troviamo, ma non vediamo solo lo stato in cui ci troviamo e ciò che ci circonda. Sappiamo cosa Dio ha fatto e crediamo che Egli sia lo stesso e che possa cambiare ogni situazione e aiutarci a uscire da ogni situazione. Per questo Gedeone disse: se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Se il Signore sarebbe stato con noi, non ci sarebbe accaduto. Noi diciamo la stessa cosa. Il Signore non ha intenzione di farci del male, è quello che vuole il nemico. Gedeone continuò e disse: dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate? Poi torna indietro all'inizio che Dio aveva fatto lì. Cari, è proprio così che pensiamo oggi noi. Sappiamo che se il Signore fosse stato con noi, ci sarebbero state risparmiate molte cose, ma allora forse saremmo stati come angeli e non avremmo fatto le stesse esperienze che tutti gli uomini, compreso il popolo di Dio, hanno fatto prima di noi. Dio si comporta con noi con vie strane che noi tutti non possiamo capire, ma una cosa è certa: quando arriveremo alla destinazione ci guarderemo indietro e esclameremo, dove è scritto Salmo 4, forse soprattutto nella traduzione di Lutero, dove è riportato in modo così bello: riconoscete che l'Eterno guida i Suoi santi in modo meraviglioso, che in tutte le sue vie non c'è un solo difetto, che tutto ci sarà servito per il bene, ci avrà avvicinato al Signore. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ha parlato della forza, si è lamentato: se il Signore è con noi, dove sono tutte queste sue meraviglie? Non ha parlato di forza, aveva appena dichiarato bancarotta. E il Signore gli disse: va con questa tua forza. Che cos'era? Dio è potente nei deboli, non quelli che vengono e dicono: ce l'ho nel braccio destro o nella mano sinistra, ma persone che semplicemente ammettono di non avere nulla, di essere vuote, in modo da poter poi ricevere da Dio e poi andarsene senza poter dire in seguito: ho fatto una bella cosa, ma che noi conosciamo esattamente quello che succede, Dio l'ha fatto, anche se si serve di persone miserabili per farlo. E poi le ultime quattro parole del 14° versetto: sono io che ti mando. Non abbiamo bisogno di altro. Se Lui ci manda, allora si prenderà cura di noi. Questa fu la dichiarazione che fratello Branham fece a Portland, nell'Oregon, quando l'uomo posseduto salì improvvisamente sulla piattaforma davanti a molte migliaia di persone, strinse il pugno e voleva picchiarlo, e lo chiamò ipocrita e serpente nell'erba e ogni titolo sotto il sole. E poi lui disse qualcosa, gli parlò molto dolcemente. Io ti ho mandato e sarò con te. Lui era silenzioso, era tranquillo. Poi disse, più tardi, sapevo che quando Dio mi manda viene con me. Poi dove mi manda c'è anche Lui a combattere per me. E poi sentì la voce dire dolcemente, poiché hai sfidato il servo di Dio, deve cadere ai suoi piedi davanti a tutta questa gente. E in quel momento quest'uomo posseduto, che era appena uscito di prigione e aveva picchiato un predicatore per strada ed era entrato per continuare, sferrò un colpo e mentre colpiva fu colpito dalla potenza di Dio e dovette essere portato via, perché il fratello Branham era tornato indietro dal microfono e egli cadde tra il microfono e il fratello Branham proprio nella piattaforma. Che cosa è successo? Non con le proprie forze. Io ti ho mandato, io sarò con te, sarò la parola nella tua bocca, sarò la tua forza, la tua saggezza, sarò tutto in te e attraverso di te. Non preoccupatevi di ciò che direte, sarò io a parlare attraverso di voi. Non preoccupatevi di ciò che deve accadere, io lo farò. Se arriviamo a questo punto, all'era, a tutti noi ci viene aiutato. Dio può usare solo persone così, e sapete chi sono? Sono quelli che non vogliono andare, che discutono con Dio per tutta la settimana pensando al prossimo fine settimana quando dovranno parlare di nuovo, e dicono: Signore, quando hai qualcun altro da usare, voglio finirla con questo, voglio riposarmi. Allora non c'è risposta, e quando arriva il momento dobbiamo essere di nuovo qui, e siamo felici di poter essere di nuovo qui, non con le nostre forze, non con le nostre capacità e i nostri programmi, ma confidando in Dio, confidando nella sua fedeltà, nella sua grazia, nella sua misericordia e nel suo amore. Su tutte queste cose siamo fondati, in esse siamo e resteremo fino alla fine. Forse questo versetto ancora. Gedeone a lui: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Questo non era incredulità, non voleva solo essere sicuro, voleva essere sicuro e di nuovo sicuro, ancora più sicuro. Dio non tenta nessuno, Dio mette solo alla prova. E vedete, era lo stesso per Tommaso, voleva essere sicuro, certo credeva, ma voleva vedere. Anche noi crediamo e vogliamo vedere, non è incredulità. Ne abbiamo il diritto. Se crediamo che Gesù Cristo è lo stesso, allora abbiamo il diritto di vederlo rivelato come lo stesso in mezzo a noi. Non si tratta di incredulità, ma di un diritto conferitoci da Dio. Ne abbiamo il diritto, e così è stato per Gedeone. Voleva che Dio testimoniasse di sé, voleva la certezza. Non solo di andare, voleva sapere che il Signore era con lui. E prima di presentarsi al popolo, fece un patto con il Signore, con la pelle, sul fatto che sarebbe arrivata all'arrugiada e poi arrivò l'unico segno proprio come voleva lui, ma non ne fu soddisfatto e pretese il contrario e Dio gli diede anche quello. È strano, ma ci sono persone a cui desideri Dio risponde, persone a cui Dio si rivolge, persone che si trovano in una tale angoscia interiore e Dio se ne accorge, viene in loro aiuto e rafforza la loro fede. Che Dio rafforzi anche la tua e la mia fede oggi. Vogliamo vedere Dio, vogliamo vederlo. E questo mi ricorda al giovane fratello che è cresciuto in una casa di credenti e poi ha frequentato la scuola biblica e sempre credeva. E nel frattempo tornava sempre a casa e la sua fede diventava sempre meno, sempre meno. E quando ebbe davvero con tutto era finito, tornò a casa e disse a suo padre: Padre, mostrami Dio dove si trova. Il padre era attento e rispose: Figlio mio, mostrami tu dove Dio non è. Rispose: Figlio mio, mostrami dove Dio non è. Quello che era studioso ha ricevuto lo studio, aveva la risposta. La conoscenza terrena può portare via ciò che le persone hanno, ma l'esperienza divina può darci ciò che nessun uomo può toglierci, ed è questo il punto. Dobbiamo aprire i nostri occhi. Dio è tutto intorno a noi. Dio può essere visto in molti modi, ma deve essere in grado di aprire i nostri occhi in modo che possiamo vederlo nel suo operare, nei suoi modi e nelle sue azioni. Dio ci benedica. Ora tradurrò, anche se il mio cuore è semplicemente pieno della gloria di Dio, non posso farci niente, lo so, che tutto quel che Dio fa è per sempre, così è già scritto nell'Ecclesiaste. Come abbiamo sentito ieri, Dio non si è mai rimangiato una parola. Quando fa una promessa, non voglio essere personale, ma anche una chiamata, vorrei restituirgliela volentieri, molto volentieri, ma quando lui dice qualcosa rimane così, che ci piace o no. Non ce ne chiederà conto, non ne chiederà conto a nessuno. In questi giorni un caro fratello mi ha ricordato questo e mi ha detto: fratello Frank, sono passati esattamente 25 anni. Ho anche ricevuto una telefonata da lontano, le persone portano le cose di Dio nel cuore e lui ha detto: fratello Frank, proprio come Abramo ha aspettato 25 anni, spero che la tua attesa finisca ora a 25 anni. Io ho risposto: fratello, non ho pensato né a questo né a quello, ma Dio che ce lo possa dare, Dio che ci lo possa dare per il bene di tutti noi, credo che ne saremo felici. Non dimenticherò mai quel lunedì mattina. Un lunedì mattina, il 2 aprile 1962, un giorno come quello non può essere dimenticato per sempre, per l'eternità non si può dimenticare, che la volontà di Dio sia fatta in ogni cosa. Egli ha una via con noi, ci lamentiamo come Gedeone, ma Dio sa che non ci lamentiamo in incredulità. Ci lamentiamo solo perché non ci sentiamo a nostro agio nella situazione in cui ci troviamo. Sappiamo che Dio può e vuole aiutarci ed è per questo che riportiamo la nostra speranza unicamente in Lui. Sia lodato il suo nome. Non so cosa ci aspetta, quindi lasciamoci sorprendere. Dio ci benedica. Dio mantiene la sua parola, ci ha dato la sua parola e come abbiamo detto ieri sera, e riprenderemo oggi. Dio fece la promessa ad Abramo quando lui aveva 75 anni e Sara 65, che avrebbero avuto un figlio, e hanno aspettato 25 anni prima che Dio adempisse la promessa. ma Dio è fedele alla sua parola. Voi siete impegnati, obbligati nella vostra parola. Se siete cristiani dovete mantenere la vostra parola e vivere una vita cristiana. Se andate in Cristo e vi professate cristiani, siete obbligati a vivere di conseguenza, altrimenti la gente non potrà aver fiducia in voi. Se Dio dicesse qualcosa nella sua parola e noi non potessimo fidarci di che la mantiene, allora non sarebbe affatto Dio per noi. Per esempio, la preghiera per i malati. Qualcuno mi ha detto: non importa cosa puoi mostrare e dimostrare, non ci crederò. Sì, ho risposto, beh, non è scritto nemmeno per gli increduli, ma è destinato ai credenti. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Questa è la promessa. Ora parleremo di come Dio ha fatto le sue promesse. Il testo che ho in mente oggi, che abbiamo in mente oggi, è credo uno dei temi più importanti della Bibbia. Sappiamo che avvenne nel fiume Giordano quando 2000 anni fa il mondo era nel caos da molto tempo. Israele aveva rifiutato Dio, le sue leggi, i suoi statuti ed era andato oltre. Non è mai successo nulla a Israele quando era in armonia con Dio. Non è mai successo nulla alla Chiesa finché è stata con Dio, in armonia con la sua parola ed è rimasta unita al centro della volontà di Dio. Guardate, rimanete nella volontà di Dio e tutto andrà bene, ma se uscite dalla volontà di Dio, tutto si confonde. Basta uscire dalla volontà di Dio in un luogo e tutto si confonde. Tutto va sotto sopra, bisogna rimetterlo in ordine, raddrizzarlo, tornare lì. Ora fate attenzione, quando Dio lo ha richiesto e ha voluto introdurre il suo figlio nel mondo e presentarlo come l'agnello. Vedete, paragonabile a un animale sacrificale. Riuscite a immaginare Dio che parla al suo figlio e poi usa un agnello, una pecora come simbolo? Perché l'ha fatto? E quando Dio si presentò al mondo, lo fece sotto forma di colomba, un uccello del cielo. Perché lo ha fatto? Ecco la mia opinione. L'agnello è il più mite di tutti gli animali che esistono sulla terra. Non c'è niente di più mansueto dell'agnello tra gli animali. E Dio ci paragona alle pecore per amore della natura. E le pecore non possono aiutarsi da sole, non possono curarsi da se stesse. Quando una pecora si perde completamente, non ritrova più la strada in difesa come può essere. Rimane a belare o addirittura muore, ma non trova la strada. Non sa in che direzione, non lo sa affatto. Lo stesso è per l'umanità. Siamo assolutamente, totalmente perduti, non abbiamo una direzione, non sappiamo dove andare da soli. Abbiamo bisogno di Dio come pastore che ci guidi, che ci conduca. Vedete, non possiamo salvarci da soli, non importa quanto sia buono il programma, quale sia il motivo che ci spinge, quale sia la proposta che facciamo. Tutto va bene, non c'è nulla in contrario, ma senza il pastore siete perduti, andrete con ogni vento. Dovete avere il pastore e la Chiesa è meravigliosa, ogni denominazione ovunque, ma senza il pastore del gregge avete costruito la vostra Chiesa invano. Non avete la pietra angolare e sapete che quando gli antichi costruivano era la pietra angolare che hanno tralasciato e quando il tempio è stato unito, sì, dov'è la pietra angolare? E prima la pietra angolare deve essere posata, deve essere lì. E così scopriamo che rifiutarono la pietra angolare e costruirono senza di essa. E amici, oggi abbiamo così tanti studiosi, come mai prima d'ora, gli edifici più belli dal punto di vista architettonico e così via, come mai prima d'ora, le persone le più ricche che si possono avere. E mi chiedo perché il programma di Dio non stia andando avanti, perché la Chiesa non ha tenuto conto della pietra angolare. L'avete confessato con le labbra, ma non l'avete portato nel cuore e non l'avete messa al posto, al suo posto, la pietra angolare. L'intero edificio è messo insieme, ma come? Nelle denominazioni, 1 milione in più qui e 1 milione più là. Si tratta semplicemente di persone che si uniscono a chiese o congregazione dove è stato accolto e accettato Cristo. Guardate, noi dobbiamo andare in tutto il mondo e cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito chiese, abbiamo costruito ospedali e molte altre cose. Ma Cristo non ha detto che dobbiamo fare questo, bensì andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo. Questo è il motivo perché non stiamo facendo progressi. Vedete, voi chiedete, dobbiamo predicare il Vangelo. Che cos'è il Vangelo? Paolo dice, il Vangelo non è venuto solo con le parole, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Guardate, sono stato in Africa, in India e altrove. I maomettani, chiunque siano, vi sfidano. Ma quando Cristo verrà e confermerà, allora tutto avrà una risposta. Ascoltate, vedete, predicate il Vangelo, prendete la forza dello Spirito Santo e andate in tutto il mondo e testimoniare Gesù Cristo risorto, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Certo, lui è morto, ma è risorto e vive. E qui abbiamo davanti a noi l'immagine di un agnello. L'agnello è sempre stato usato come animale sacrificale per Cristo. Dio ha scelto gli agnelli per questo scopo. L'agnello era mite. Chi offriva un agnello e ne versava il sangue non faceva altro che esprimere la propria fede nel fatto che un giorno sarebbe arrivato l'agnello di Dio. Se qualcuno aveva peccato, prendeva l'agnello e andava dal sacerdote. L'agnello veniva ucciso ed egli imponeva le mani sulla sua testa, trasferendo così i suoi peccati all'agnello. E poi l'agnello veniva ucciso al suo posto, e gli veniva, veniva ucciso al suo posto, e questo veniva messo a suo conto. Ecco, egli prendeva l'agnello innocente che ora prendeva il suo posto, questo agnello. Ecco, l'uno doveva essere aggiunto all'altro, doveva essere condotto. Ombra e realtà, ecco, era così. Le opere umane non sono mai state in grado di salvare. Il popolo riconobbe che l'agnello aveva preso il suo posto e così è ricominciato e ricomincia proprio come è stato all'inizio. Guardate, doveva esserci la vita, e la vita è nel sangue, il germe della vita è nel sangue maschile e poi viene il seme. Vedete, il femminile è solo l'incorporazione, viene dall'uomo nello sperma e da lì nasce la vita. La donna è l'involucro. Ed è così che Dio nella sua saggezza ha fatto. Non è stata Maria a farlo, non è stata la Vergine a farlo, era Cristo. Cristo è nato senza un padre terreno, perché lo Spirito Santo l'ha adombrata. Maria fu adombrata e nacque Cristo Gesù. Il suo sangue non era sangue pagano né sangue ebraico. Il suo sangue era sangue creato divinamente, era sangue divino. La gente dice che era questo, era quello, era Dio. Ora, quando Cristo venne, la gente, vi faccio un paragone. Se prendete le uova di una gallina, per esempio, e se la gallina non è stata con il gallo, allora potete mettere le uova tutte sotto la gallina e alla fine non avrete altro che uova marce. Solo dopo la fecondazione può nascere una nuova vita. Guardate, potete mettere un intero nido pieno di uova sotto la gallina. Non nascerà nulla se non è stata, non c'è stata la fecondazione. Se non c'è stato il gallo, non può nascere nulla. Lo dico ancora una volta. Così è per le nostre chiese cristiane oggi. Non erano con Lui, con l'uomo Gesù Cristo, per ricevere il suo seme. E che cosa avete? Avete un nido pieno di uova marce? Pieno di uova marce. Vedete dove nasce qualcosa, dove si rivelerà a Cristo. Non importa quante uova avete nel nido e quanti vengono e pagano e così via. No, non avete altro che uova marce nel nido. Ho usato un'espressione dura, ma ho testimoniato una verità, è vero. Vedete perché un agnello è stato preso come ombra del vero agnello? Perché in questo sangue c'era la vita. A quel tempo con gli agnelli era una vita animale, se si trattava solo dell'ombra, perché quando il globulo è stato spezzato e lo spirito è uscito da questo sangue come vita, allora non era in relazione con la vita umana, perché la vita animale e la vita umana sono diverse. Gli animali non hanno anima, mentre gli esseri umani hanno un'anima e non potevano essere collegate. Guardate, ma più e più volte sono state sacrificate agnelli, ma qui, una volta che l'adoratore si presenta davanti a Dio e impone le mani con fede sul Figlio di Dio morente e lo sa, egli era l'agnello di Dio, sente il suo dolore. Quando il globulo è stato spezzato e la vita è stata liberata, non era altro che la vita di Dio, e la vita ritorna a voi per vivere la sua vita, la sua nuova vita in voi. E allora siete diventate nuove creature, rinate a una speranza vivente, e siete passati dalla morte alla vita, e non potete più morire, proprio come Dio non può morire. Come sapete, la parola che indica la morte è separazione, e morte significa essere separati da Dio. Se avete la vita eterna, siete alla presenza di Dio. Chi crede in me e accetta la parola che ho portato non morirà, ma è passato dalla morte alla vita. Oh, che vita meravigliosa abbiamo ricevuto, che meravigliosa Bibbia, quanto è meraviglioso tutto ciò che Dio ci ha dato. Non una teologia, non quello che ha detto un uomo, ma Lui vive oggi, è presente in mezzo a noi, lo stesso Spirito Santo. Ebbene, proprio come l'agnello raffigurato e poi anche la colomba. La colomba è il più mite di tutti gli uccelli del cielo. Niente come una colomba. La colomba è così piacevole. La si sente tubare. Quante volte l'ho sentito. Che meraviglia. Al crepuscolo, soprattutto le torte. So che quando è morta mia moglie sono andato al cimitero e mi sono seduto lì, soprattutto al tramonto, ed ero triste. Mi sono seduto tra i cespugli e il sole tramontava e il vento soffiava, e poi le colombe hanno tubato. Niente era più confortante e dolce di questo. Quanto mi piaceva sedermi lì ad ascoltare, era così dolce. Dio è così dolce, Dio è amore, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Quando ancora non eravamo degni di essere amate, Dio, ecco, Dio vuole scendere, vuole abbracciarci con amore. Dice letteralmente che vuole togliere i vostri cuori di pietra, toglie la rigidità, amarvi, abbracciarvi, accarezzarvi. Vuole entrare in una relazione d'amore con voi. Ebbene, la colomba era già presente nell'arca, o aveva già un compito lì. E potete vedere l'agnello e la colomba in questo modo. Anche la colomba era nell'arca con tutti gli altri. Corvo e colomba, forse anche fianco a fianco. E il corvo è qualcosa di strano, è l'uccello più astuto che conosca, un ipocrita. E vi dirò perché. Beh, la colomba, una colomba, ho letto molto sugli uccelli, sugli animali in generale, li ho studiati molto bene. Se ci si immerge, si può trovare e vedere Dio ovunque. È ovunque, e l'ho visto nella colomba. La colomba non ha fiele, non c'è nulla che la colomba, non c'è amarezza nella colomba, non c'è amarezza. C'è qualcosa di mite, di dolce, ma non può mangiare nulla che renda necessaria la bile. Ma il corvo è qualcosa di completamente diverso. Può volare dove vola la colomba e può anche mangiare il grano e altre cose. Ma la colomba non può andare con lui a mangiare ciò che mangia il corvo. Il corvo può mangiare qui e può mangiare là. Ecco, questa è la differenza. Se prendete un uomo o una donna che hanno la natura di un corvo, possono andare in discoteca da qualche parte e divertirsi lì, e poi possono tornare ad adorare. Ma un vero cristiano non può tollerare le cose del mondo. Non è stato allontanato dalle cose del mondo. Non che non vogliamo farlo, no, non avete alcun desiderio di farlo. Dio vi ha tolto il desiderio, non perché si cerca di starne lontani, non ne avete il desiderio. Ha cambiato la vostra natura, il vostro desiderio. Amate Dio e credete con tutto il cuore, e questo è tutto. E quando hai fatto qualcosa di sbagliato, le lacrime scendono sul vostro viso e venite al Signore. E avete un desiderio, dite: Padre, sai che non intendevo farlo in questo modo. E rimane lì finché non è di nuovo tutto a posto. E poi andate avanti. I corvi invece vanno avanti, mangiano quello che vogliono, possono prendere tutto, ma la colomba no. Poi riconosciamo, torniamo all'agnello, è così dolce, così mite. Oggi, quando una persona nasce su questa terra, inizialmente è come un agnello. È un cristiano è tale che quando nasce di nuovo assume la natura di un agnello. Sapete che un agnello, come ho detto, non può trovare la sua strada da solo. Un agnello ha bisogno di un pastore. E ora vediamo che la colomba è scesa per guidare l'agnello. Dio conduce come Abramo condusse Isacco fino alla morte, quando lo avrebbe sacrificato, e così che Dio ha condotto Cristo al sacrificio. Un agnello, un animale che non trova la strada del ritorno. Oh, mi chiedo, un agnello non ha bisogno... Un agnello... Non ha bisogno di lavorare, non ha bisogno di preoccuparsi. Un agnello ottiene automaticamente la lana senza doversene occupare. La lana cresce, non si lotta per averla, non si lavora per averla. E poi gli si toglie, si tosa ciò che ha ricevuto e non apre la bocca. E oggi mi chiedo, noi pensiamo, prendiamo o pretendiamo di essere agnelli di Dio e vediamo quando vi viene tagliato qualcosa come vi alzate, come vi comportate allora. Come vi comportate allora? Oh, quando qualcosa non va nella chiesa. Oh, non ci vado più, ora vado dai metodisti. No, non ci resto più lì. Perché non ci rimani? Dio vi mette alla prova solo quando viene tagliato qualcosa. Giovanni ha detto, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Vedete, Giovanni battezzò nell'acqua e poi Dio scese come Spirito Santo e abitò in lui. Amen. Dimorò in lui. Quello fu il più grande evento che il mondo avesse mai visto. Dio si unì visibilmente a Cristo. Ecco, Dio e l'uomo erano così uniti. Il cielo e la terra si abbracciarono e si baciarono e la questione del peccato fu risolta per sempre quando la colomba e l'agnello si unirono. Guardate, nel battesimo vediamo la riconciliazione con l'umanità. Dio ci ha paragonato a delle pecore e vediamo che le persone hanno sacrificato le pecore. E cosa è successo? Se al posto dell'agnello ci fosse stato un lupo e la colomba fosse scesa, cosa sarebbe successo? Avrebbe preso il volo. E voi come vi comportate? E poi vi chiedete perché la colomba, lo Spirito Santo, abbia preso il volo. Siete un lupo o una capra, ma non un agnello. E questo è il problema delle chiese pentecostali di oggi. Ci sono litigi e battibecche e loro si mettono a combattere con una sega elettrica e poi arrivano e sono andati davanti al volto di Dio eppure non sono diventati affatto cristiani. Lo Spirito Santo non verrà su queste persone per rimanere in loro. Non può. Se l'agnello avesse fatto un suono come di lupo, lo spirito non sarebbe andato. E oggi facciamo come il mondo, ci comportiamo come il mondo, lottiamo, ci litighiamo, facciamo quello che vogliamo. E poi pensate, volete che lo Spirito Santo prenda dimora in voi? Mai e poi mai. Non solo discutete, litigate tra di voi l'uno con l'altro. E non basta ancora, uno dice due, l'altro trinità, unità, il litigio è ovunque. Io appartengo a quel luogo, io appartengo a quell'altro. E perché non appartenete a Cristo? Certo, avete eretto steccati, avete creato divisioni. E poi vi chiedete perché i miracoli non avvengono nella vostra chiesa. L'operatore di miracoli se n'è andato, vi ha lasciato. Ecco perché non avvengono più, perché non riuscite più a credere alle promesse divine. Dove Dio si è rivelato in modo soprannaturale e soprannaturale. Ecco perché la gente si allontana quando si parla del battesimo dello Spirito Santo. Ho visto molte assurdità. Ho anche sentito dire che ci sono dollari falsi, ma non metto via quelli veri perché ci sono quelli contraffatti. Voglio quelli veri. Guardate, c'è quello vero. Se vedete qualcuno che imita, in diversi paesi ci si trovano turisti, ci sono persone che se vai lì come turista ti promettono qualcosa e poi vi tolgono quello che avete, vi prendono qualcosa. E quando vediamo persone che vengono in chiesa e dicono di essere nate di nuovo, come trattano il loro prossimo, come fanno quella con i loro vicini, stanno solo imitando, non è vera vita divina in loro. Ho visto persone danzare nello spirito e parlare lingue, cosa hanno fatto? Sono uscite dalla riunione, dal culto, ed erano persone completamente diverse da quando erano dentro. C'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato. Non lasciate che queste cose vi frenino ulteriormente. Questo è solo uno spaventapasseri. Ora prestate attenzione, un agnello. Certo, siamo i suoi agnelli. Voi dite, sì, fratello Branham, i cristiani che stanno a casa il mercoledì sera e guardano il programma televisivo We Love Susie e tutto il resto. Noi amiamo Susie e tutto il resto. Voi dite, fratello Branham, non è un diritto americano. Sì, è la vostra, il vostro diritto di americani, ma se siete di Dio, allora lo darete via. Vi vestirete bene e vi comporterete bene. Io credo in un comportamento e in un abbigliamento e in un'esperienza all'antica. Io lo faccio. Camminate per strada vestiti in modo appropriato. E voi donne che non lo fate, un giorno dovrete rispondere di adulterio. La Bibbia dice infatti, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Potete anche non averlo fatto, ma siete colpevoli. Dovrete rispondere nel giorno del giudizio, perché vi siete presentati in questo modo davanti ai peccatori. Perché vi siete presentati in questo modo. Pensateci, questa è la verità del Vangelo. La barriera è stata abbassata, lo standard sempre più basso. Vi siete chiesti perché le pecore sono uscite e le capre sono entrate. Voi vecchi metodisti, cosa avete sperimentato all'inizio? Come sono state riempite di spirito le vostre mogli? E cosa fanno oggi? Oggi sono sdraiate, svestite sulla spiaggia da qualche parte. Che cos'è? E vi chiedete perché non avete la forza di Dio. Voi dite, signor Branham, questo è il nostro diritto. E si vende questo tipo di abbigliamento. È vero, Hollywood esiste ancora, ma cosa abbiamo a fare con questo? Che qui a Hollywood o a Los Angeles, quando predico, devo predicare l'antica parola di Dio nel modo antico. Dovrò rispondere nel giorno del giudizio, e se non lo sapevate prima, lo sapete ora. Se lo Spirito Santo è in voi, vi vestirete come si veste una donna santificata, assolutamente. Uno è il vostro privilegio americano, l'altro è il vostro privilegio divino. E se siete agnelli, dite, Signore, tosami, ora tosami. Certo, sì, certo, voi donne che andate per strada e vi comportate così, vergognatevi se vi definite cristiane. Che cosa è successo? Dio non cambia, il Vangelo non cambia, dovete cambiare. Voi siete cambiati, avete interrotto i vostri incontri di preghiera e il vostro comportamento con chi è? Ditelo voi stessi, all'improvviso invece di trasferire agli altri quello che c'era in voi, quello che avevano gli altri è arrivato a voi e vi siete raffreddati. Non c'è da stupirsi che tutto stia succedendo. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è un risveglio come quello vissuto da Paolo, operato dallo Spirito Santo, in cui l'America sia riportata a Dio. non di organizzazioni che si riuniscono e fanno una grande riunione, raccontano barzellette e cantano qualche canzone. No, non quelle con le facce dipinte e così via. No, abbiamo bisogno della verità predicata sulla piattaforma. Sono qui come vostro fratello, donne, e devo dirvi la verità. Solo una donna nella Bibbia si è truccata. Sapete chi era? Era Isabel. E Dio la diede in pasto ai cani. Dice che quando vede... Lui dice che quando vede una donna truccata pensa, ecco carne per i cani, sentite, c'è troppa frivolezza sulla piattaforma, sono state raccontate troppe barzellette, ci chiediamo perché la Chiesa va così. Non è cambiato nulla in Dio, ma in voi, è lì che c'è il bisogno. Lo Spirito Santo vuole tornare, ma non può tornare in una situazione come questa. Voi dite, sì, te la prendi con le donne. Ebbene, voi uomini che permettete alle vostre mogli di fare questo, di fumare, di fare quello che vogliono, non siete affatto uomini. Un uomo che non controlla sua moglie non è degno di essere un uomo. Vergognatevi. Tornate all'altare, rivolgetevi a Dio e poi potrete ricominciare da capo. Ho due figlie. Forse un giorno verranno e diranno, papà, andiamo anche noi in spiaggia a prendere il sole. Vi dico che farò loro prendere il sole prima che ci vadano. Oh Signore, fammi stare lì e predicare il Vangelo con veridicità e vedere la potenza di Dio tornare. Devo predicare il Vangelo. Oggi abbiamo bisogno di predicatori che vadano da un luogo all'altro a predicare il Vangelo affinché lo Spirito Santo possa scendere di nuovo e le persone possano essere scosse di nuovo, essere catturate. O voi direte, se predicano così non ci andrà più, se predicano così non ci andrò più, non tornerò più. Ecco, è così. Non lo volete? Sì, cosa volete? Lo Spirito Santo. E poi non volete ascoltare la parola? Come volete riceverlo? Siete agnelli? Togliete da voi le cose mondane e tutti gli altri spiriti che vi dominano, affinché l'agnello, la natura dell'agnello possa entrare, lo spirito possa unirsi alla natura dell'agnello. Dio odia il peccato. E come può Dio, lo Spirito Santo, vivere in una persona che commette, che vive nel peccato? Non è possibile, no. Questo è con la Chiesa. Sì, voi dite, fratello Brano, ho parlato in lingue. Non sto chiedendo questo, quindi... Se non siete d'accordo con ogni parola di Dio, non do nulla per questo. Ho visto nei gentili, ho visto comunque questi doni operare. Credo a tutti i doni che la Bibbia testimonia, ma bisogna mettere ogni cosa al posto giusto e ordinarlo come Dio l'ha ordinato e confermare ogni parola con amen e sì. Non voglio essere così, non voglio ferirvi, amici, ma devo essere onesto con voi. Quando ho iniziato a predicare, qualcuno mi ha detto, se predichi così la tua chiesa sarà distrutta in un attimo. Ho risposto, se una chiesa è fatta a pezzi dalla predicazione della parola, è ora che venga fatta a pezzi. E predicherò, e se predicherò ancora al palo e non ci sarà nessuno, o alle sedie, ma predicherò la verità di Dio. Un giorno si renderanno conto che ho predicato la verità e voi dovrete sentire la verità prima di andarvene. Ed è sempre così, sì, perché te la prendi così. Non voglio, voglio salvarvi da una grande delusione. Forse ora siete un po' delusi perché vi ho detto delle cose, ma voglio salvarvi da quella delusione. Esaminate voi stessi come state. Non leggete il catechismo, leggete la Bibbia, mettetevi alle prove con essa, riconoscete, prestate attenzione. Ora un momento. Cosa possiamo fare, fratello Branham? Diventate un agnello, diventate di nuovo un agnello, e quando sarete di nuovo un agnello, la colomba verrà. La colomba non è andata lontano, solo un po', un po' distante, e tornerà di nuovo. Lo volete? O voi dite, fratello Branham, ho letto che Dio ha benedetto sia i metodisti che quelli vespertariani. Ripensate a Wesley, Asbury, a tutti gli altri, a John Smith, quando predicava solo brevi prediche, ma diceva: non so cosa succederà, cosa direbbe oggi se vedesse le vostre corali, le donne in pantaloncini che stanno sulla piattaforma. È una vergogna, è qualcosa di terribile, sono come il mondo. Se Joe Smith, il fondatore delle chiese battiste, lo vedesse, cosa direbbe oggi? Non solo i metodisti, ma anche i battisti. Quando Dio guardò dal cielo e vide gli uomini moltiplicarsi sulla terra, Dio disse: mi pento di aver fatto l'uomo. Cosa direbbe oggi? E voi, mentre imponete le mani sull'agnello di Dio morente, come vi comportate? Vergognatevi. Lo Spirito Santo è così dolce. Volete che preghi per i malati? Certo, ma come farete ad andare avanti così? A cosa vi serve? Fratello, non possiamo giocare. Non è questo. Qual è il problema, fratello Brana? Dio guarda giù, sta chiedendo, sta implorando, vuole che tu torni. Vuole abbracciarti con amore, vuole avere una relazione d'amore con voi. Guardate Adamo, che immagine. Adamo ed Eva, immagine di Cristo e della Chiesa. Eva non ha peccato, Adamo ha peccato. Adamo ha peccato, non Eva. Lei ha commesso l'atto, ma Adamo ha peccato, perché la Bibbia dice che lei fu ingannata, ma Adamo sapeva che era sbagliato. E Adamo si rese conto che Eva aveva peccato, ma ha continuato a seguirla, e l'ha fatto. Amava Eva a tal punto da andare incontro alla morte con lei. Gesù ha fatto esattamente la stessa cosa. La Chiesa ha peccato, ma Cristo è venuto e si è fatto peccato per noi. È andato a prendere su di sé la condanna del peccato. È morto per noi, affinché potessimo uscire liberi come sua Chiesa. Vuole entrare in noi, vuole ritornare, vuole abbracciarvi, accarezzarvi, amarvi. Non vuole che nessuno che sta a gridare, vuole che vi alzate come agnelli e ve ne andate, che sia successo qualcosa in voi. Mi piace andare a caccia, e ho cacciato con un uomo insieme, un uomo crudele. Non ho mai visto niente di simile, e sparava tutto quello che vedeva. Non si può fare così. E io dissi: Bert, ascolta. Abramo fece macellare un vitello e preparò un pasto quando l'Eterno Dio lo visitò. Ma come puoi sparare a queste piccole cose qui senza senso? E lui rispose: voi predicatori siete tutti deboli, ma io pensai, in fondo c'è qualcosa in questo, e continuai a pregare per lui. Aveva un piccolo fischietto e lo usava per attirare i cervi. e ci soffiò di nuovo dentro e i cuccioli uscirono dal recinto. I cuccioli pensavano che la madre li stesse chiamando. La cercarono e saltarono tutti su e giù. Oh, ho pensato, ora prenderà il fucile e sparerà. Ho pensato, mio Dio, non è possibile. E caricò. Ah, e ho detto, oh mio Dio, non è che crudele. Come può uccidere questi piccoli animali? E poi ho visto uscire la mamma che stava cercando i suoi cuccioli e ho pensato, oh, e adesso la madre stava cercando i cuccioli e i suoi grandi occhi marroni si guardavano intorno. Ha visto l'uomo prendere il fucile, ma era una madre, desiderava i cuccioli. All'improvviso ho guardato a lui e ha cominciato a tremare, non solo le mani, ma anche il fucile. All'improvviso il fucile cadde e lui disse, Billy, ne ho abbastanza, non ne posso più, devo consacrare la mia vita a Dio. Che cos'era? Ha visto come l'amore, la cura di una madre si è fatta carico del pericolo, ha rischiato tutto. Una vera madre era pronta a morire per i cuccioli. Una madre è una madre, qualsiasi altra cosa sarebbe scappata, ma lei non è scappata, no, indipendentemente dal fatto che fosse morta o meno. Voleva stare con i cuccioli. Abbiamo bisogno di cristiani così, cristiani che rivelino l'amore di Dio. Oh, Signore, creatore del cielo e della terra, riconosciamo in questo momento che la colomba sta entrando nell'edificio, ascoltando ogni cuore. Siamo qui, gli agnelli di Dio ci circondano, sono accampati intorno a noi. Signore, questa predica sta entrando, va nella storia. Signore, se vengono ora e credono e ti accettano, passeranno dalla morte alla vita. Ti chiedo con tutto il cuore, con tutta l'anima, accettali tutti, proprio tutti. Tu li vedi, loro vengono da te. Signore, non sappiamo quanto tempo ancora ci vorrà, forse solo poche ore, e torneremo alla polvere della terra. I nostri corpi tornano alla polvere, spazzati via dal vento da qualche parte, e noi, la nostra anima, continua a vivere. Oh Dio, Signore, prendi ogni nome, prendili tutti, Signore, affinché ricevano Cristo. È un'azione positiva, una decisione che hanno preso. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Si sono perfino alzati. Signore, vengono da te, il loro Salvatore, vogliono che la loro vita sia riempita di Spirito Santo. Signore, fallo ora. Ora hanno deposto tutto sull'altare di Dio, lo hanno portato sotto la croce, sono stati crocifissi con Lui, hanno consacrato il loro cuore, il loro tutto a Te. Accettali, donalo loro, e possa accadere che possano vedere il Cristo vivente nell'edificio, come guarisce i malati e i sofferenti, che ricevano la gioia e vadano incontro al cielo. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Adesso parla il fratello Frank. Lode e ringraziamento al Signore. Sono prediche brevi ma molto potenti. Siamo grati a Dio per questo. Avete notato quando fa paragoni dal campo naturale? Non ci piace noi non facciamo questi paragoni, ma pensate a ciò che viene espresso in essi, quali verità fondamentali vengono portate alla luce. Tutti gli altri sarebbero stati troppo imbarazzati per fare un paragone del genere con la natura. Non gli darebbero tanta importanza, ma c'è, nella scrittura c'è una parola che dice: tutto è puro per quelli che sono puri. In effetti tutto è puro per i puri, solo chi è corrotto di mente corrompe queste cose. Coloro che sono puri avranno solo da dire. Spero che non solo abbiamo ascoltato questa predica, ma che ci abbia toccato il cuore. Vogliamo essere persone che hanno avuto un incontro con Cristo. Non osavo dirlo così, forse non avevo la parola giusta nella nostra lingua in quel momento, ma il fratello Bran voleva esprimerlo: un rapporto d'amore diretto tra Cristo e i suoi, lo sposo e la sposa, la carezza, l'abbraccio, tutto ciò che ne consegue, perché Dio ha tanto amato il mondo. Possiamo credere questo perché è scritto così. Questo seme divino vogliamo portarlo dentro di noi. L'abbiamo detto abbastanza spesso, il Signore lo ha scritto in Matteo 13. Il seme è la parola. E noi abbiamo ricevuto il seme della parola. Maria ha ricevuto il seme della parola, la promessa della parola. Non era aria, era sostanza, era la parola di Dio. E la fede in questa parola di Dio è una sostanza, come dice Ebrei 11. La fede è una fiducia in ciò che non si vede, ma che semplicemente c'è già, perché Dio l'ha detto. È sostanza di cose che non si vedono. Maria ha creduto, i profeti hanno creduto, noi crediamo, crediamo con tutto il cuore. Questo è stato molto profondo anche per me quando il fratello Branham ha detto: lo spirito si è solo ritirato, la colomba non è volata lontano, ma è volata via e sta aspettando di tornare. Sapete, è allora che lo sento nel profondo del cuore. Ripenso ai tempi passati, quando le persone credenti potevano parlare tra di loro. Nessuno schiumava dalla bocca, nessuno aveva la testa rossa, tutto era fatto con amore. Si poteva parlare, ci si capiva, anche se i punti di vista erano diversi. Si poteva parlare tra di noi: che cos'è oggi, che cos'è oggi, che cosa è diventato, con chi può ancora, si può ancora parlare. Tutti vanno fuori di testa, tutti si arrabbiano, tutti hanno ragione. Con chi potete parlare oggi? Il mio cuore soffre molto. E temo davvero che la natura dell'agnello abbia ceduto e che sia una natura completamente diversa. Lo si vede nella natura. E credetemi, in tutta la Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, è sempre emerso dove fosse realmente lo Spirito di Cristo. Nel Nuovo Testamento Pietro afferma che lo Spirito di Cristo era sui profeti e parlava per mezzo di loro, e perciò essi chiedevano in quel momento lo Spirito di Cristo fosse in loro, e chiedevano in qual momento lo Spirito di Dio indicava loro. Ma ora penso a Davide che ha affrontato tante battaglie, tante guerre, un eroe che ha potuto guardare indietro mentre cadeva la testa di Golia, quando afferrò Saul, il suo nemico, la coda del mantello nella grotta, la tagliò, tagliò l'estremità della coda, la portò con sé e proseguì per la sua strada. Se Saul avesse preso Davide in una situazione del genere, lo avrebbe scusato, e sto usando un'espressione come mi si addice, messo alla prova, e poi avrebbe battuto le mani e si sarebbe rallegrato. Davide ha avuto un atteggiamento completamente diverso, non approfittò dell'opportunità. L'amore di Dio lo travolse e lui sapeva cos'era giusto fare. Una persona che ha l'amore di Dio nel cuore saprà cosa è giusto fare anche nei confronti del suo peggior nemico. Chi non sa più cosa è giusto anche nei confronti del suo peggior nemico è stato abbandonato dallo Spirito di Dio. Può guardare indietro alle esperienze che non servono a nulla e forse ancora operare doni, ma questo è vuoto, è vuoto. Un simbolo risonante, una campana che tintinna, rimane, ma dov'è la sapienza, la pienezza, ma dov'è la pienezza in cui si deve pregare? Che Dio ci conceda la grazia, mettiamo alla prova noi stessi, non gli altri. La Sacra Scrittura dice, ora ciascuno esamini se stesso. Ma è con grande dolore che penso al fatto che non possiamo più parlare con molte persone. Mi provoca un tale dolore che non posso dirlo a nessuno. Questo è ciò di cui soffro e che mi opprime. Ma Dio può cambiare una situazione in un istante. Forse la cambierà se è stato Lui è capace di cambiare noi. Lui ha potuto cambiare noi, può cambiare la situazione. Sei stato in grado di cambiare noi, forse sarà anche in grado di cambiare tutto quello che ci circonda. Se il Signore è con noi, dove sono tutte le sue meraviglie? Se il suo Spirito è all'opera in mezzo a noi, dov'è la trasformazione, dov'è la natura di Gesù, dove sono i frutti dello Spirito? Egli cercherà i frutti, li cerca oggi. C'è ancora tempo oggi, non è troppo tardi, vuole che lo sperimentiamo di nuovo. Quanto sarebbe bello se potessimo davvero sperimentare Dio di nuovo, commuoverci, che siamo toccati, afferrati, commuoverci nell'anima e cantare, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore, vieni, oh soffia, non rimanere lontano, ma dico sul serio, anche creare le condizioni per farlo, permettere a Dio di crearle nel nome di Gesù, amen. Chiniamo i nostri capi e crediamo con tutto il cuore che questo è il giorno che il Signore ha fatto. Voi sapete che fin dall'inizio Egli ha pronunziato la parola e ha operato per mezzo del suo Spirito. Quando è venuto sui suoi profeti con il suo Spirito, ha rivelato la sua parola e la sua volontà. Poi si è fatto carne come verbo e lo Spirito è sceso sul verbo fatto carne per compiere ciò che era stato destinato per il nostro bene. È accaduto dopo che lo Spirito è sceso su di lui. Così è stato il giorno della Pentecoste, lo Spirito è venuto ed è successo. Così è stato all'inizio della creazione. Lo Spirito di Dio aleggiava sugli abissi e l'Eterno Dio parlò. Sia e fu. Accadde. Lo Spirito di Dio aleggiava fin dall'inizio, perché lo Spirito crea la vita. La parola va avanti. Lo spirito è la vita nella parola e la porta avanti, affinché ciò che è stato detto si realizzi. Cari, mi viene in mente un pensiero. I figli e le figlie di Dio alla fine devono essere manifestati. L'intera creazione lo sta aspettando. Devono essere manifestati. Come avverrà? Quando la parola e lo spirito potranno insieme nella Chiesa operare insieme, quando lo Spirito potrà scendere sulla schiera che ha ricevuto il seme della parola, allora nascerà la vita divina, allora si riveleranno i figli e le figlie di Dio. Cari, questo è ciò che vogliamo, questo è ciò a cui Dio ci ha destinati. Questo è l'obiettivo del messaggio inviato da Dio. È per questo che il Signore ci ha fatto conoscere tutte le promesse, in modo che possiamo ricevere la parola che contiene le promesse, e lo Spirito può collegarsi in noi con questa parola che abbiamo ricevuto e poi rendere la parola una realtà. Preghiamo ora affinché il Signore nostro Dio riesca a realizzare questo per tutti noi. Padre Celeste, veniamo insieme davanti al tuo santo volto. Tu hai parlato fin dall'inizio. Hai proclamato o fatto proclamare la tua parola dai profeti. E non importa quanto tempo ci sia voluto, è stata confermata come vera. Sì, si è compiuta. Si è compiuta e ci fai sapere. Se la visione tarda, aspettala, poiché certamente verrà. Signore Abramo, e molti profeti hanno dovuto aspettare a lungo. Molti non hanno visto il compimento di ciò che avevi promesso. Ma quando il tempo è arrivato, quando il tempo si è compiuto e accaduto, tu hai vegliato sulla tua parola e l'hai misericordiosamente adempiuta. Signore amato, tu sei sul tuo trono. Vegli sulla tua parola, sul tuo popolo, per realizzare ciò che hai promesso per questi ultimi giorni. Signore fedele, ora siamo qui. Vedi i nostri sforzi. Non sono stati sufficienti. Non ce l'abbiamo fatta. Siamo rimasti in mezzo al cammino. I nostri propositi non ci hanno portato alcun cambiamento. Signore, vogliamo un intervento divino nei nostri cuori. Come hai detto, vi darò un cuore nuovo, uno spirito, e un nuovo spirito, un nuovo cuore, nuove labbra. Tu hai voluto fare tutto nuovo e attraverso il nuovo patto hai creato tutte le condizioni di poter fare tutto nuovo. Tu, agnello di Dio, ora veniamo, siamo secondo la tua essenza, abbiamo la tua natura attraverso il tuo spirito. Fa che sia rivelato per la gloria e l'onore del tuo nome. Signore amato, ogni promessa, tutta la parola, tutta la tua parola, tutto ciò che è ancora in sospeso deve essere compiuto. Noi crediamo che avverrà. E ti preghiamo, dacci la grazia davanti a te di assumere il giusto atteggiamento verso di te e verso gli altri, verso tutte le persone, non importa chi siano, credenti o non credenti, parenti o conoscenti. Dacci l'atteggiamento giusto davanti a te, in ogni situazione, in ogni modo, affinché la tua grazia riposi su di noi. Signore fedele, siamo giunti alla fine dei giorni. Sii con noi. Facci vedere con i nostri occhi che confermi la tua parola. Ti ringraziamo fin d'ora per questo. Hai parlato a noi e con noi e farai in modo che la tua parola non torni a vuoto, ma compia ciò per cui l'hai mandata.
Nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Habe innigen Dank.
Ti ringraziamo con tutto il cuore, Signore. Signore, torna a noi come hai fatto prima. Estendi su di noi la tua mano trafitta, come canta un cantautore. Signore amato, vieni col tuo spirito, come sei venuto su di noi con la tua parola, e opera qualcosa di nuovo e di dolce. Prendici fra le tue braccia, amaci, stringiti al tuo cuore paterno, sei lo sposo delle nostre anime. Fa che siamo persone che non sono state solo nella Chiesa, ma che hanno avuto una riunione, un'unione con te, per essere stati fecondati, per aver ricevuto il germe della vita. Signore, concedici questa unione con te. Signore, concedici la ora. Concedi la ora. Opera attraverso il tuo spirito. Sii vicino a noi, ci sei già vicino, grazie per questo. Anche in questa ora di mattina hai realizzato qualcosa che porterà frutto per l'eternità. Ti ringrazio dal profondo del cuore, nel nome di Gesù. Alleluia. Amen.